Oggi, guardate, rimango pure io in movimento, ecco per... anche perché per ora sono molto in movimento, faccio di media 7-8 km al giorno per cercare di mettere in moto queste ossa che si stanno un po' inceppando. Questa mattina ho veramente un sentimento forte che è nel cuore di Dio. Ed è il suo desiderio di... Arretro un po' così. È il suo desiderio di liberarci, ma non solamente per la gioia e il piacere che un padre può avere nel vedere il proprio figlio libero, ma perché il proprio figlio diventi uno strumento di servizio ai fratelli, al prossimo, a tutti quelli che intorno a noi stanno morendo di disperazione, di povertà, le malattie più comuni del nostro secolo. E questo veramente nel cuore di Dio è un desiderio grande. Ovviamente queste urla di dolore che ci sono nel suo cuore quando parla della condizione di chi non conosce, chi andrà per noi, chi si esprimerà, chi porterà. E lì sentiamo il profeta che dice manda me. Oppure in un altro momento l'urlo di dolore di Dio perché la piaga del mio popolo non è sanata. Non c'è un balsamo in Galad perché non ci sono dei medici e lì il dolore, la sofferenza non viene sanata. Dio è il Dio della libertà, Dio è il Dio dell'armonia, della speranza e Lui veramente ha a cuore la nostra libertà e ha a cuore di liberarci dai nostri nemici. Il problema è che noi tante volte non comprendiamo quali sono i nostri nemici. E con una interpretazione abbastanza semplice pensiamo essere gli altri l'inferno, les autres l'enfer. Pensiamo che i nemici siano le difficoltà esterne, le persone rompiscatole, le situazioni di difficoltà, di povertà, di tante situazioni che realmente sono nemiche. Ma che non sono le peggiori nemiche della nostra vita, proprio perché il progetto di Dio non è quello di farci vivere una vita che va liscia come l'olio, ma è quella di farci realizzare la vita di Cristo, è quella di prepararci a regnare, è quella di realizzare in noi quella crescita di amore, di capacità di donare la propria vita, perché Lui ha avuto un sogno per noi, Gesù ha avuto un sogno. E per questo sogno si è trovato lì, appeso a una croce. Ma non vuole che questo sogno rimanga in lui. Questo sogno, ieri ho visto un film di Martin Luther King, I Have a Dream, era il suo leitmotiv, il suo motivo conduttore, quel sogno di vedere realizzare qualcosa di bello. E questo sogno Gesù lo ha avuto e se Gesù non l'avesse avuto, tu non saresti qui, tu saresti dannato, io sarei dannato, io sarei estraneo alla vita di Dio per l'eternità, risucchiato dal male, da quell'inferno che c'è dentro l'essere umano, non mandato all'inferno da Dio, perché Dio non vuole mandare nessuno, Dio vuole levare quell'inferno che c'è dentro ogni essere umano abbandonato e dominato dalle forze delle tenebre. E al di là di tanti che non comprendono questa schiavitù tremenda e che con discorsi pomposi e vuoti, dice Pietro nella seconda lettera di Pietro 2,18. E vuoti adescano mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si sono allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettono loro la libertà. Cioè abbiamo tante persone, fino a 2 giorni fa sono stato in una talk show, chiamiamolo così, una trasmissione, botta e risposta, l'argomento era il genere, e qua stiamo degenerando tutti quanti veramente, e il concetto che il progresso diventa relativismo e che il relativismo sia progresso, questo è qualcosa di pericolosissimo. La libertà istintuale come vera libertà uccide la libertà istintuale, ed è difficile capirlo. E capite bene che in questa trasmissione ero un po' in minoranza, perché io ero quasi l'uccello del malaugurio, io ero quello che dicevo attenti, pericolo, pericolo, accendevo una piccola spia e gli altri dicevano ma che pericolo, ci stiamo evolvendo, l'ideologia gender è quasi quasi, qualcuno diceva non c'è, qualcuno diceva è un'evoluzione dove ognuno può essere quello che vuole. E nonostante io potessi citare delle statistiche dove, che ne so, persone che hanno determinato un cambiamento di sesso reale, chirurgico, dopo un po' di anni non erano molto contente di questo, e il 30% in più di queste persone, cioè la statistica diceva che il 30% in più di queste persone tendeva al suicidio, nonostante questi dati le persone continuavano a vivere questo stato di beata incoscienza, come di libertà teorica, mentre in realtà prigionieri di una distruzione. E infatti promettono loro la libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno, e questo è il primo concetto che voglio sottolineare, uno è schiavo di quello o di colui che lo ha vinto. Tu sei schiavo di quello che ti vince. Potrebbe essere la cosa più stupida, la pigrizia. Sei stato vinto dalla pigrizia, sei schiavo della pigrizia. E appena ti devi alzare, oh, mi devo alzare, e appena devi fare una cosa, non stiamo lì a sottolineare quali possono essere tutti i motivi per cui sei diventato schiavo della pigrizia, magari proprio la sfiducia che le cose possano cambiare. E questa è una trappola grande nella nostra isola, nella nostra Sicilia, perché tutti stanno diventando pigri perché non credono più che si può cambiare qualcosa. E ci si abbandona allo sfacelo. Ognuno è schiavo di quello che lo ha vinto. Puoi essere schiavo della paura e lì vivere costantemente quest'ansia. Persino la tua ombra ti spaventa, diventi un allarme continuo, e puoi essere schiavo di tante altre cose che ci impediscono non soltanto di vivere in pace, non soltanto di avere relazioni costruttive, non soltanto di poter vivere una dimensione familiare che non sia mordersi a vicenda e distruggersi e poi fuggire ognuno rifugiandosi in non so dove, ma che ci consenta soprattutto di servire Dio. E questo è un altro concetto. E leggerò questo verso che è quello fondamentale. In Luca capitolo 1 verso 74, Zaccaria, padre di Giovanni Battista, fa una profezia incredibile quando gli ritorna la voce, che è rimasto senza voce, non perché aveva cantato assai. E a un certo punto in questa espressione profetica parla dell'opera meravigliosa che Cristo avrebbe svolto, e a un certo punto sottolinea un versetto che sono poche parole, ma dove c'è il progetto, dove ci può essere il progetto di tutta la tua vita, di tutta la mia vita, se solo crediamo all'ispirazione profetica, ancora una volta, della parola di Dio, che per molti è diventata anacronistica, di ma chissà, va là, è una storiella, ma in realtà è ancora ispirazione nel suo spirito. Attenzione, io sempre dico attenzione alla lettera dello spirito, nello spirito della parola, nello spirito di quello che Dio ci ha lasciato attraverso la Bibbia, ci sono veramente delle direzioni, ci sono delle guarigioni, ci sono dei canali dove possiamo arrivare dove Dio ci vuole portare. E uno di questi miracoli dell'opera di Cristo determina questo, che Zaccaria profeticamente dice, per concederci. Mi fermerò brevemente sulle parole, perché ogni parola è un gioiello. Per concederci, concessione, Dio ci concede. Non possiamo pretendere da Dio, non possiamo dire Dio, ah, tu qua, tu hai detto, tu qua, no, ah, Dio. Cioè, tante volte ci mettiamo a pretendere, Dio concede. Lui è un Dio di misericordia e concede. E guardate che cosa ci concede. Che liberati dalle mani o dalla mano dei nostri nemici, e lì ancora liberati, una parola bellissima, liberati dalla mano dei nostri nemici, ma lì sottolineo brevemente che i nemici non sono le persone intorno a noi, i nemici non sono necessariamente le difficoltà intorno a noi, perché sennò potremmo dire che Paolo è stato proprio quello che meno di tutti ha realizzato la liberazione dai suoi nemici. L'altra volta ho scritto una cosa graziosa, non so se ci arrivo a leggerla, un poco una parodia di delle caratteristiche dei neoapostoli, chiamiamole così, cioè lì dove Paolo parla della sua vita e lì dove invece magari ci sono altre dimensioni di vita completamente diversa. Ma dicevo, i nostri nemici hanno a che fare con parti della nostra vita che sono contro di noi. Tutto quello che è nemico della santità è nostro nemico. Tant'è vero che come conclude questo versetto? Liberati dalla mano dei nostri nemici, ci possa concedere di poterlo servire senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza, intimità, confidenza, per tutti i nostri giorni. Fratelli, sorelle, il messaggio è breve, l'esortazione è breve questa mattina. Dio intanto vuole farti comprendere cosa sono quelle cose che sono nemiche. Ne potremmo citare tantissime. Opere della carne, opere dell'umanesimo, adulteri, immoralità, dissolutezza, idolatria, troppe volte identificata semplicemente con statue e cose che proprio sono a meno spesa. L'idolatria è qualunque cosa che diventa così importante nella tua vita da sostituire. Perfino un rapporto tra una madre e un figlio può essere di tipo idolatrico. E un figlio può essere distruttore di sua madre nel momento in cui sua madre vive solo e prevalentemente per suo figlio. Figlio mio, qua, figlio mio. Dietro un rapporto morboso c'è un potenziale autodistruttivo incredibile. Stregoneria, che non sono semplicemente dimensioni incredibili di ma manipolazione, potere spirituale contraffatto, tentativo di determinare dei risultati spirituali con forzature nelle persone. Questa è una forma di stregoneria, cioè di tentativo di riprodurre qualche cosa che invece ha un percorso, un processo che solamente lo Spirito Santo può determinare nella vita delle persone. E quando noi vogliamo farle crescere per forza, come con una pianta, se tu la vuoi innaffiare, 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 io magari credo che tu lo faccia per il bene della pianta, ma la pianta non sarà tanto contenta perché andrà in tilt e tutta l'acqua che gli hai dato, tutto il tuo desiderio di farla crescere, la distruggerà. E poi guardate quante cose ci riguardano: inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, conflitti, divisioni, settarismi, difficoltà di comunione perché tu sei in un'altra comunità e quindi io non posso avere comunione con te perché forse il Cristo che tu hai non è il mio stesso Cristo? Forse Cristo è stato fatto a pezzi? E chi sei tu che puoi dire che che il mio Cristo non è valido. Mamma mia, è drammatico quanta carne si può nascondere dietro la spiritualità. Veramente dobbiamo diventare allergici a una spiritualità che non porti alla rivelazione di Cristo, del suo spirito, del suo amore, del suo desiderio di servire. E qualunque cosa in Cristo poteva essere un ostacolo, lui la superava, non cadeva, proprio per percorrere fino in fondo il suo progetto di servizio all'umanità, di servizio a me e a te. Qualunque cosa l'avrebbe potuto fermare, l'arroganza di chi lo contattava, eppure arrivò fino alla fine. E poi ancora invidie, ubriachezze, orge, eccetera, chi più ne ha più ne metta. Tutte queste cose sono nemiche. Dio ci vuole liberare, perché liberati da queste cose possiamo servirlo. E servire Dio ha a che fare con l'essere liberati dalla paura, perché tante volte anche queste cose nascono dalla paura. Qualche volta lo approfondiremo ancora meglio, ma tutti questi atteggiamenti umani carnali che abbiamo detto non sono altro che figli della paura, figli della insicurezza, figli del bisogno di controllare gli altri, figli del fatto di non credere veramente che Dio è quello che opera e noi dobbiamo sostituirci a Dio. Siamo stati chiamati a libertà, fratelli. Soltanto non facciamo della libertà un'occasione per vivere secondo l'umano. È bellissimo già riconoscere quali sono i nemici, e io sono convinto che qui tante persone stanno, come è stato testimoniato, stanno essendo liberate dall'amarezza, dal risentimento, da tante cose che avrebbero impedito non solo la loro vita, ma la loro relazionalità, la loro capacità di comunicare agli altri. Veniamo alleggeriti da risentimenti, da paure, da tante cose, ma non per dire che bello, siamo più leggeri, che bello, alleluia, lode a Dio, ci trasferiamo in questa dimensione veramente di terapia di gruppo dove lo Spirito Santo ci guarisce tutti, alleluia, gloria a Dio. Certo, questo è meraviglioso, ma questa realtà di guarigione deve essere portata anche silenziosamente in altri contesti dove invece le tenebre stanno regnando. Vedete questa piccola, ma piccola, grande testimonianza di queste sorelle, che lì semplicemente con la semplicità di figlie di Dio, senza nessuna denominazione, senza nessun curriculum particolare, hanno cominciato a esprimere la luce di Dio. E la luce di Dio, se c'è, si vede. Non è teoria, non è teologia, non è dottrina, non è indottrinamento, non è convincere gli altri, ma è portare la luce di Cristo lì dove veramente c'è un bisogno più grande. E lo Spirito Santo sarà con chiunque si mette in questa disposizione, chiunque si dispone a dire: Signore, voglio mettere la mia vita, le mie energie, le mie risorse, il mio portafoglio. Ma tante volte siamo bloccati nel servizio. Abbiamo qualche volta un'intuizione come sarebbe bello servire Dio, ma poi appena dobbiamo pagarne il prezzo ci tiriamo indietro perché non sentiamo questa spinta, la paura ci blocca. E tante volte, anziché essere liberi per servire, usiamo la libertà semplicemente per rilassarci, niente di male, ogni tanto bisogna rilassarsi, per evadere, per fuggire, per viaggiare, per fare un sacco di cose belle, ma poi di fronte veramente ai bisogni veri, reali degli altri ci tiriamo indietro, di fronte ai bisogni della Chiesa ci tiriamo indietro e non siamo in grado di dare con gioia Non siamo in grado di dare donatori allegri, altro, noi siamo donatori dimentichevoli, cioè, nel senso che, quando è stata l'ultima volta che ho dato la decima? Forse un anno fa, forse 2 anni fa. C'è stata una cosa bella. Ci dimentichiamo di perseverare in qualcosa che serve a Dio, che serve a raggiungere i bisogni degli altri. E io comunque voglio leggervela quella cosa. Prendiamo la Bibbietta, ormai concentrata. Ecco qua. Volete leggere, letto prima la parte reale della scrittura e poi vi leggo la parte parafrasata e andiamo alla conclusione. È Seconda Corinzi, capitolo 11, verso 24. Questo è il grande Paolo. Paolo, tutti, Paolo, Paolo, dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, 195 colpi, ma non erano colpi di fortuna, erano colpi di mazzate. 3 volte sono stato battuto con verghe, ehi Paolo, mizia, super battuto. Una volta sono stato persino lapidato, mamma mia, 3 volte ho fatto naufragio. Paolo, complimenti. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, questo vorrei capire come c'è andato a finire, perché Giona c'era andato a finire dentro la pancia di un pesce, ma Paolo come c'è andato a finire dentro gli abissi marini? Dovremmo chiederglielo poi quando saremo con lui. Spesso in viaggio, di piacere, no, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, ma ti piace una vita spericolata? In pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Paolo, basta, mamma mia, mi sta venendo la depressione. E oltre a tutto il resto, come se non fosse già sufficiente, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Questa è la versione originale. Ora vi leggo così, l'ho fatta velocemente sull'aereo tornando da Milano, quindi magari non è perfetta, non è precisa, però se si apre. Ecco. Identikit. Ho messo dei neoapostoli. Dai cristiani. Aspetta, qua non è. Non la riesco a leggere, se no mi devo mettere gli occhiali, la prendiamo da questa Bibbia che è più grande. Era Seconda Corinzi. Un attimo che arrivo su. A posto. Non si.
ultimo presidio tecnologico, grandemente tecnologico. E non mi dispiace dopo che... Okay. Mi sto collegando col computer di casa. Ecco qua. Abbiate pietà. Eccolo, eccolo. Allora, identikit. Dalla Chiesa ho ricevuto 5 volte un'offerta di 39.000 euro durante l'anno. 3 volte ho battuto il record di popolarità e di successo ecclesiale ricevendo il massimo riconoscimento e i più grandi premi. 1 volta sono stato acclamato quasi come un dio in terra. 3 volte l'anno ho fatto delle crociere spettacolari ai Caraibi. Ho passato un giorno e una notte in una suite presidenziale di 5.000 euro. Spesso in viaggio col mio jet privato, garantito da ogni tipo di assicurazione sulla vita e contro qualunque evenienza, furto, perdite economiche, eccetera, ben voluto da tutti i miei connazionali, desideroso di apprezzamenti internazionali, ancora non è finito, proprio c'è un ostacolo a questa comunicazione. Scortato dalla polizia quando in visita a grandi città, qualche volta ho partecipato a un costosissimo safari nel deserto. Ho acquistato persino uno yacht inaffondabile, o yacht. Yacht, come si dice? Yacht. Ma pure yacht esiste. Yacht, no. Garantito sempre nelle public relations da un'alta diplomazia, riposato e rilassato nei centri di benessere fitness e sempre allegro, spesse volte in veglioni, nutrendomi sempre dei cibi più squisiti e bevendo dei vini di annata, sempre satollo in un clima temperato e climatizzato e vestito dei vestiti più alla moda. Mi pare che è la stessa cosa, ci alziamo in piedi. Cristian. Libertà. E questa mattina lo Spirito Santo sta cercando di liberarti da qualche cosa che interferisce col progetto di Dio per la tua vita. E abbiamo bisogno di essere collaboratori. 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 Quella impurità che ti ha dominato, quella immoralità, quello spirito di pornografia. Io ho dovuto nel passato lottare tanto contro questo, quello spirito di menzogna, quell'atteggiamento settario, quell'atteggiamento di invidia, di gelosia, di contesa, di amarezza. Sì, Dio ha previsto che potremmo essere liberati dai nostri nemici per servirlo senza paura. Ieri sono stato toccato da quel film Le ali della libertà, rivedetelo, è una riedizione nuova di questo Martin Luther King, pastore battista, lo sapete che a un certo punto c'ha questo sogno e va avanti e non lo fermano le botte, non lo fermano le persecuzioni, non lo ferma nessuno. Perché? Perché ha questo desiderio nel cuore di vedere realizzare qualcosa che è per il bene degli altri. E quante persone anche al di là del cristianesimo per ideali di giustizia danno la vita. E cosa fa il cristiano? Cosa fa? Primo, non si lascia liberare dai nemici e non va, perché la santità è nostra amica, la carnalità è nemica. Abbiamo bisogno di essere liberati. Sì, ma mi hanno fatto male, tu non sai quello che ho sofferto, tu non sai come mi hanno trattato, anche a me. Cosa fai? Rimani ancorato in questo o vivi veramente la bellezza del perdono di Dio prima dentro di te? Scopri quanto Lui ti ama e ti perdona, e perdoni gli altri e ti liberi, perché l'amarezza ti ostacolerà in tutto. L'egoismo ti ostacolerà, non potrai servire Dio, sarai un servitore della domenica forse, ammesso che quando si è quasi attento a quello che avviene, sarai un servitore così. Ma Dio sta chiamando veramente un popolo di persone che sentano il dolore del suo cuore, che sentano quello che gli brucia dentro, perché Dio sta avendo misericordia. Ma se non c'è qualcuno che lo sente e porta questa misericordia fuori da schemi confessionali, fuori da schemi dottrinali, Gesù non è una dottrina, Gesù è reale, Gesù è presente nella tua vita e vuole operare nella misericordia, misericordia, nell'amore, nella riconciliazione. Libero sì, ma per fare che cosa? Io ho un sogno, diceva Martin Luther King, ma diceva ancora prima Gesù. Ma che sogno hai questa sera? Perché sera? Qualcuno ha detto sera, io ho detto questa mattina Dio ti dice: che sogno hai? Io voglio darti i miei sogni. Che sogno hai? Ah, dice, io sogno di andare lì, là, di fare quest'altro, io sogno di poter vincere un gratta e vinci, io sogno. Che sogno hai, figlio mio, figlia mia? Che sogno hai nella tua vita? Ti dice il Signore questa mattina. E se hai dei sogni che sono strani, io voglio darti i miei sogni. E quando avrai questi sogni di vedere veramente le persone liberate, le persone salvate, le persone benedette, quando vedrai le famiglie ricostruite, quando vedrai: questo è il sogno che ho nel mio cuore, ti dice il Signore, vuoi sognare con me? Rispondiamo a Dio, preghiamo un attimo. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché tu ci hai fatto partecipi dei tuoi sogni e ci hai considerato tuoi ministri e stai cercando di liberarci dai nemici, che non sono circostanze e difficoltà, anzi forse le circostanze e le difficoltà ci fanno vedere veramente che i nemici veri siamo noi, che i nemici veri sono dentro di noi e che possiamo superarli con la tua grazia e col tuo amore, imparando a perdonare, a vincere il male col bene. Grazie perché ci hai concesso che, liberati dalle mani dei nostri nemici, possiamo senza paura, e io sottolineo, Signore, grazie per questo senza paura, cioè non spinti dalla paura, non spinti dal dovere, non forzati, non costretti, ma spinti dall'amore, che è il contrario della paura. Spinti dall'amore possiamo servirti in santità, giustizia, tutti i giorni della nostra vita, non un momento, non un attimo, quando ci viene il ghiribizzo e allora pensiamo qualcosa di bello e facciamo un'opera preparata da parte tua per noi, ma che possiamo entrare in questo progetto ed essere con te fino alla fine della nostra vita, portando molto frutto, che verrà in maniera spontanea, naturale, senza forzature, senza costrizioni, lasciando semplicemente che tutti gli isolanti, tutte le negatività, che la nostra mente venga rinnovata, che tutti i settarismi, le discordie, le gelosie, le contese, i conflitti, le competizioni cedano il posto a questo amore forte con cui tu ci ami e che vuoi che possiamo esprimere verso i nostri fratelli e soprattutto verso il nostro prossimo che non lo conosce, Signore. Dacci grazia di poter vivere una vita degna di essere vissuta e che il ricordo che anche gli altri abbiano di noi quando non ci saremo non è ha fatto quest'altro, ma è stata una persona che ha dato se stesso per il regno di Dio, per i poveri, per gli altri, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.